Noi misuriamo la temperatura del Mediterraneo per un po' di anni, 20, 30 anni, e diciamo che quella è grosso modo la media di quel clima. Poi la misuriamo negli anni successivi, è il caso di cui stai parlando. E gli anni successivi dimostrano che rispetto a quella media siamo oramai 3, 4, 5, 6 gradi addirittura più caldi di quel valore, come se io mi misurassi la febbre per 30 anni e poi in un anno tipo mi misurassi di nuovo la febbre e la trovo 5-6 gradi più alta di quello che avevo in media per 30 anni, quindi è una quantità enorme di variazione. Non stiamo parlando di variazione da una giornata calda ad una giornata fredda, che ci può stare, no? Nel corso dell'anno. Tu dici oggi giornata particolarmente calda, ma 5 giorni fa avevo un mare un po' più fresco. Ecco, rispetto alla media, quando si ragiona rispetto alla media, tutte le variazioni hanno un peso estremamente più importante, estremamente più pesante. E questo è il concetto che veramente chi ci ascolta deve capire. Abbiamo un riscaldamento del mare Mediterraneo che oramai è quasi stabilmente sempre ben oltre la media di quello che era nei 30 anni prima dell'ultimo decennio. E questa è una situazione estremamente preoccupante, e non solo per chi fa l'oceanografo. Ecco.
Questo immagino abbia delle conseguenze sia sull'ecosistema del Mediterraneo che sul clima in senso più ampio.
Assolutamente, gli oceani non sono importanti solo per chi si occupa di acqua salata come me. L'oceano è il più grande trasportatore di temperatura e di umidità del pianeta, quindi di fatto tiene in piedi la stabilità del clima come la conosciamo noi, scambiando energia con l'atmosfera. L'oceano ha la stragrande maggioranza di carbonio del pianeta. Quando vogliamo controllare la famosa CO2, l'anidride carbonica, non possiamo non fare i conti con il carbonio, e con l'oceano, chiedo scusa. L'oceano ha la più grande espressione di biodiversità animale e vegetale, è ovvio che un mare che si scalda condiziona anche questo, quindi condiziona la pesca, condiziona le economie, condiziona le infrastrutture critiche, le centrali che producono energia e che hanno bisogno di un'acqua ad una certa temperatura per raffreddare i reattori, per esempio. Quindi è una concatenazione che poi nella sua ultima dimostrazione va a toccare i meccanismi della globalizzazione economica, che sono quelli che tengono in piedi anche poi le economie e la struttura sociale del nostro mondo, del nostro mondo attuale. Quindi è un effetto domino molto più ampio rispetto al poter dire vabbè, che sarà mai, vorrà dire che a ottobre mi farò il bagno mentre prima me lo facevo solo a settembre. Non è una cosa sulla quale possiamo scherzare, ma come dicevi tu all'inizio, l'Italia, ahimè, ha dimenticato da molto di essere veramente un paese di mare e ha dimenticato la sua dimensione mediterranea, che sarebbe invece fondamentale, ecco, per il paese.
Oggi l'Unione Europea ha stimato in 50 miliardi di euro i costi di questa crisi climatica, l'ondata di questa estate, ma al di là di questo calcolo che riguarda l'immediato, un mare che si scalda in questa maniera, che conseguenze concrete può produrre?
Un mare caldo è un mare che intanto si alza di livello. Il mare, quando si scalda, si espande in volume. Ora, l'ultima volta che abbiamo controllato non ci sono coperchi sopra il nostro mare, quindi se aumenta di volume aumenta anche di livello. Quindi un mare sempre più alto, è un mare sempre meno ricco di ossigeno, perché le acque più pesanti si formano con più difficoltà, ovviamente, si formano acque più leggere che non trascinano l'ossigeno e i nutrienti verso il fondo. È un mare che dà una disponibilità di temperatura estrema al giochino accoppiato atmosfera-oceano, quindi è un mare molto più disponibile a creare eventi estremi, intensi, ondate di calore, sì, ma anche 20 precipitazioni molto intense. È un mare dove chi può si sposta, quindi l'acciuga cantabrica se ne va dalla zona cantabrica verso il polo, per esempio, il merluzzo va da un'altra parte, nel Mediterraneo i pesci, se possono, vanno finché possono verso nord, poi ovviamente c'è un confine fisico e più di là non riescono ad andare. È tutto un mondo che cambia, per il quale la domanda è: ma noi ne sappiamo abbastanza e siamo pronti a subire questi cambiamenti? Ho l'impressione che li abbiamo molto sottostimati, visto che chi fa il mio lavoro sono almeno, diciamo, più di 30 anni che su queste cose scrive, ragiona e cerca di comunicare. con risultati alterni, diciamo, ecco, un pochino imbarazzanti ogni tanto, ecco, non
Certo.
certo per colpa dell'oceanografo, spero, ecco,
No,
da questo
assolutamente
punto
no.
di
Questo
vista.
vale per l'oceanografo, il climatologo, l'ambientalista, la comunità scientifica internazionale. Oggi ci troviamo di fronte non soltanto a chi non ci crede, perché magari ha così, come dire, ne sa poco, ma anche
Sì.
a un contesto politico internazionale che fa finta ad accettare che si debba cambiare radicalmente.
Purtroppo sì, il negazionista è uno dei problemi, ma forse è il minore dei problemi, perché comunque quello puoi sperare di curarlo informandolo o rassicurandolo un po' sul fatto che, ahimè, guarda che è proprio così. Il problema è il decisore politico che spesso ragiona su orizzonti molto brevi e non vuole prendersi la grana di cominciare a spiegare che ci sono invece dei costi e delle situazioni da intraprendere. E non stiamo parlando di fine del mondo, eh. Qui sappiamo benissimo qual è la causa. Sappiamo benissimo anche come curarla. Semplicemente abbiamo messo in piedi un sistema basato sui fossili e su altri tipi di strutture molto rigide dal punto di vista economico, che in qualche modo non vogliamo andare a toccare perché in qualche modo il degrado di questa situazione climatica speriamo che non tocchi tutti, speriamo che tocchi prima qualcun altro, ma in fondo io un pochino me la posso cavare e non voglio affrontare invece quello che è un problema sistemico che quando si scatena poi non è controllabile, non è gestibile. In questo momento è gestibile con dei costi, ma tra pochi, pochissimi anni non sarà più nemmeno gestibile con quei costi, quindi i costi dei danni, ma anche della mitigazione, dell'adattamento, saranno sempre in continua crescita. Quindi prima lo prendiamo per le corna e prima abbiamo la possibilità di farne anche un uso, a vantaggio di alcune strutture economiche. Bisogna partire, ecco, perché non agiamo? Beh, queste, le questioni sono legate al mondo politico, ma in fondo il mondo politico altro non è che l'espressione della pressione dei singoli cittadini, tutto sommato. Quindi dovremmo probabilmente portare tutti noi queste istanze in maniera molto, molto forte. Noi vogliamo questo tipo di struttura sociale, noi vogliamo questo tipo di valore, di benessere ambientale, perché è un benessere anche economico alla fine. Speriamo che ci si riesca, ecco.
Ma che cosa risponde lo scienziato al cittadino che classicamente dice: ma ha sempre fatto caldo, io me lo ricordo, quell'anno X che era così?
Sono argomenti che quasi quotidianamente affronto anche in consessi i più vari, insomma, dai bambini di 6 anni, alle università, diciamo, della terza età, con tutte le gradazioni del caso. Devo dire che i bambini di 6 anni sono più capaci di recepire perché non hanno delle strutture cognitive che impediscono loro di affrontare il problema, che è molto semplice tutto sommato, ma che l'uomo adulto tende a ignorare perché gli fa evidentemente troppa paura. Certo che ha fatto sempre caldo, certo che il clima è sempre cambiato, ma non è mai cambiato con questa velocità, non è mai cambiato per cause che non siano estreme, dovute ad altri fattori, non per l'influsso dell'uomo, non è mai cambiato in questa modalità su scala globale e con questa velocità. Quindi il cambiamento attuale, che è frutto per più del 95% delle conseguenze del sistema economico che l'Homo sapiens si è dato, è una sorta di perturbazione del sistema che la sta riscaldando molto velocemente e globalmente. Sono due effetti mai visti prima per effetto dell'uomo. Certo, può capitare un asteroide sulla Terra e cambiano le condizioni, ma quelle non sono controllabili da noi, ecco. L'uomo in questo momento sta dando le carte al casinò del clima e sta decidendo qual è il futuro climatico del pianeta. E il pianeta si adatterà. Il pianeta andrà verso un equilibrio nuovo, con un mare molto più alto, molto più caldo, con più tempeste, con meno piogge in alcuni mesi e poi tantissima acqua in altre. Benissimo, vogliamo ancora essere parte di questo giochino? Vogliamo essere parte di questo equilibrio? Perché noi siamo una specie, sì, molto resistente e capace di adattarsi, ma anche molto delicata. Preferiremo avere una doccia al giorno, vivere in un contesto tra i 20 e i 22, mangiare 2-3 mila calorie, avere un sistema sociale che mi consente di uscire senza temere alcune conseguenze di questa situazione. Siamo pronti a cambiare tutte queste cose? Io dico di no. Conviene molto, molto, ma molto investire ora per cercare di andare piuttosto che andare in questa direzione di cambiamento proprio sociale, ancora prima che ambientale. E poi potrei spiegartelo scientificamente, insomma, ma le analisi delle medie e delle variazioni sono davanti agli occhi di tutto. Non serve una laurea in climatologia per capire che la concentrazione di anidride carbonica è la più alta degli ultimi 3 milioni d'anni e è dovuta alle emissioni dei nostri combustibili fossili. Non serve veramente. Dopodiché ci si può spendere un po' di tempo con due equazioni e convinciamo tutti, ma il punto non è quello,
Il
è la
dato è evidente, è il
resistenza nel
volerlo.
fare.